Continuiamo la lettura del capitolo 17 di Giovanni, dai versetti 12 a 19. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato, e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Nella sua preghiera al Padre, Gesù riprende un po' tutti i temi che aveva toccato nel discorso, nel colloquio con i suoi discepoli. Quindi possiamo vedere questa preghiera e anche questo brano in particolare come un riassunto di quanto già abbiamo visto nei capitoli 14, 15 e 16. Potremmo dire che quindi questa meditazione è un ripasso. Io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. Gesù di fronte al Padre ha questo, se si può dire, vanto. Lui ha fatto la cosa principale, la cosa più bella, la cosa più grande nel riguardo dei suoi discepoli e degli apostoli. Conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. La fatica di Gesù, l'opera principale di Gesù, come già abbiamo visto, è stato questo: fare in modo che queste persone affidate a Lui restino nel nome del Padre. Noi sappiamo che per nome l'ebreo intende la persona. Quindi li conservavo nel tuo nome, possiamo tradurlo, li conservavo nella tua vita, li conservavo nel tuo amore, immersi nel tuo amore. Gesù ha fatto in modo che i suoi restassero dentro l'amore del Padre, sia perché lui, Gesù, donava l'amore del Padre, sia perché continuava a sollecitare nei discepoli amore al Padre, nella doppia dimensione, li conservava nel nome del Padre, riversando su di loro l'amore paterno di Dio e stimolando in essi la risposta d'amore filiale, per rimanere completamente nel Padre. Li conservavo e li ho custoditi. Mentre i discepoli erano con Gesù, Gesù li ha difesi dalle tentazioni, li ha difesi dagli spiriti del male, non ha permesso che entrassero in loro. Nessuno di loro è andato perduto, tranne, purtroppo, Gesù deve ammettere quello che ha visto. Uno non è stato conservato nell'amore del Padre, ma non per colpa di Gesù. Quest'uno non ha accolto l'amore di Gesù. Quindi è rimasto fuori del nome del Padre, ha continuato a vedere Dio come un padrone, si quando lo si vede come un padrone, è facile vederlo anche come un padrone cattivo e quindi non sopportare di vivere. Perché si adempisse la scrittura. Questa parola si introduce un po' nel mistero della prescienza di Dio. Dio sa quello che succede. Questo non vuol dire che se succede quello che Dio sa prima, sia colpa di Dio se succede. Qualcuno purtroppo arriva a pensare così. Se Dio lo sapeva prima, quindi è colpa di Dio, no? Dio lo sapeva prima quello che sarebbe successo, nonostante tutto quello che lui ha fatto perché dovesse succedere. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. E almeno la terza o la quarta volta che Gesù parla della mia gioia. La pienezza della mia gioia abbiano in se stessi questo. E ripeto, non è la gioia che danno le cose del mondo, non è la gioia perché le cose vanno bene su questa terra, è la mia gioia, quella che c'è nel cuore di Gesù. E possiamo benissimo immaginarci che la gioia di Gesù è fondata nell'eternità, è fondata sulla vita di Dio stesso, come già abbiamo visto ieri. Gioia di Gesù è l'amore del Padre. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. I discepoli partecipano del distacco di Gesù. Partecipano della vita di Gesù anche in questo aspetto così terribile. Il mondo li ha odiati. Il mondo li ha rifiutati. Il mondo li ha espulsi. Il mondo li ha eliminati, li ha presi in giro, li ha uccisi, perché non sono del mondo. Gesù ripete queste cose anche al Padre, dopo averle già preannunciate ai discepoli. In questo modo viene sottolineato questo aspetto della vita del cristiano. Non deve aspettarsi di essere messo su piedestallo dal mondo per la sua vita cristiana. Purtroppo, in questi ultimissimi decenni, abbiamo visto molti, soprattutto direi sacerdoti e suore, andare in crisi. Perché? Perché a loro sembrava di non avere un'identità in questo mondo, di essere rifiutati dal mondo. E allora cercavano, hanno cercato, non tutti, ma qualcuno, parecchi, hanno cercato di farsi un'identità nel mondo, qualcuno studiando ancora, qualcuno prendendosi qualche occupazione diversa, qualcun altro facendosi vedere partecipe delle cose del mondo. E ne hanno parlato i giornali, eccetera, eccetera. Che identità il cristiano da vantare al mondo? Ha solo questa, di essere discepolo di Gesù. E quindi deve aspettarselo di essere rifiutato dal mondo. Il cristiano, quindi, nessuna meraviglia se il mondo in qualche modo non accetta il prete o la suora o il frate. Anzi, dovremmo rallegrarci quando dovesse succedere che noi siamo rifiutati perché cristiani, non perché peccatori, ma perché cristiani. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. Gesù non chiede che noi veniamo privati delle difficoltà. Non chiede Gesù che noi veniamo preservati dalla prova, dalla persecuzione. Che cosa chiede allora Gesù per noi? Che li custodisca dal maligno. Questo solo Gesù chiede. Cosa vuol dire? Che noi veniamo custoditi dal maligno, che il maligno non abbia a penetrare nel nostro cuore, a prendere posto dentro di noi, con le sue negatività, con le sue sollecitazioni di odio, di condanna, di accusa, eccetera. Gesù desidera che i suoi rimangano sempre nell'amore, anche se soffrendo, anche se bastonati, proprio come diceva San Paolo, insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Questo è, ecco, Gesù che difende dal maligno, non dal male inteso come odio, persecuzione da parte del mondo. Questa è una prova che tutti i discepoli devono superare. Devono superarla tenendo il cuore nell'amore, mantenendo nel cuore il desiderio di salvezza per i persecutori, mantenendo nel cuore l'amore per i nemici. Amate i vostri nemici. Questo è essere custoditi dal maligno. Che il maligno non possa fare nido nel nostro cuore. Questo mi pare molto importante e è bello vedere che Gesù ha pregato per questo. Quindi possiamo essere fiduciosi e sereni, nonostante tutte le prove che abbiamo. E quando abbiamo delle prove, proprio allora, continuare a rimanere nell'amore di Gesù e continuare a rimanere nell'amore anche verso quelli che in qualche modo diventano strumento di Satana per noi, strumento di persecuzione. Anche loro dobbiamo amare e in qualche modo mai diventare noi stessi strumenti del maligno. Da non dargli gloria, da non dargli spazio. In fondo, come ha detto ieri il Gabriele, è vero che quando noi parliamo del male che succede, che cosa diciamo? Quello che ha fatto il diavolo, quello che è riuscito a fare, come è riuscito a vincere tra gli uomini. Quindi quando parliamo male, mormoriamo, quando raccontiamo il male che è successo, diffondiamo, diamo gloria, diamo spazio al maligno. A meno che non ne parliamo per cercarne i rimedi, a meno che non ne parliamo per benedire e per scacciare questo male dall'umanità. Quindi a meno che non ne parliamo con cuore libero e puro, per mettere nelle mani di Dio quel male che è successo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Dal momento che i discepoli hanno accolto Gesù, portano nel cuore una vita che non è più quella di questo mondo, è già una vita eterna, è già una vita di Dio, quella che i discepoli stanno vivendo. Non sono più del mondo, anche se vivono nel mondo. Consacrali nella verità. Ecco l'altra preghiera di Gesù per i discepoli. Consacrali. Il termine consacrare vuol dire mettere da parte per Dio, tirar via per renderlo, tirar via dalla massa, dal mucchio qualche cosa per renderlo offerta a Dio, per renderlo strumento di Dio. Quando nel popolo ebraico consacravano un animale, come facevano? Lo tiravano fuori dal gregge e lo portavano all'altare per immolarlo, perché diventi tutto di Dio. E poi casomai strumento della comunione con Dio se lo davano da mangiare come sacrificio di comunione. Consacrati nella verità, cioè fa in modo che i miei discepoli siano separati dal mondo, dal resto, e diventino solo uno strumento tuo, uno strumento della verità, cioè uno specchio della tua vita nascosta, che diventi visibile attraverso di loro. La verità, dicevamo, è quel che viene alla luce, la vita di Dio che viene alla luce, in modo che gli occhi degli uomini la possano vedere. La vita dei discepoli di Gesù deve diventare continuamente, sempre, giorno e notte, ogni giorno dell'anno, deve diventare una rivelazione del volto di Dio, dei sentimenti di Dio, dei modi di fare di Dio, della bontà di Dio, della pazienza di Dio, eccetera. Ormai i discepoli di Gesù, secondo lui, dovrebbero servire soltanto alla gloria di Dio. Quindi non cercheranno più nulla per se stessi. Difatti Gesù, insegnando ai discepoli, ha ripetuto molte volte quella parola, rinnegare se stessi. Chi non rinnega se stesso non può essere mio discepolo. Il discepolo di Gesù deve cercare, è destinato a cercare la gloria di Dio, non se stesso. Per cui un discepolo di Gesù può anche dire, quando c'è una lite, può dire che cosa serve la gloria di Dio. Che io vinco, che io ceda. Se uno si chiede cosa serve a me, mi serve vincere. Ma la gloria di Dio, che cos'è più utile? Io posso anche cedere per la gloria di Dio. San Paolo glielo diceva, i cristiani, è una vergogna tra voi che ci siano delle liti. Perché è una vergogna? È normale tra gli uomini che ci siano delle vedie, delle liti. È una vergogna perché in questo modo Dio non riceve gloria da voi. Piuttosto cedi. Piuttosto soffri di ingiustizia. A rinnegare se stessi. Dar gloria a Dio può portare a questa decisione di rinnegare se stessi. Dar gloria a Dio può portare alla decisione di vivere poveri, pur potendo vivere ricchi. Dar gloria a Dio può portare alla decisione di cambiare vita, cambiare casa, cambiare paese, cambiare nazione. Dar gloria a Dio può portare a decisioni piccole e grandi. Noi siamo abituati a ragionare così nel nostro modo di fare. Io decido le cose che rendono di più, economicamente. Invece dovremmo imparare a ragionare così. Cerco le cose che rendono di più per il regno di Dio, per la gloria di Dio. Ma quando uno sta abituato a vivere così, non si ripiega più su se stesso, non cerca più il proprio interesse, non cerca più se stesso. Allora uno che vive così è capace di vivere anche insieme agli altri, altrimenti no. Mia mamma diceva che tre donne in una casa possono vivere se sono una viva, una morta, una dipinta sulla porta. È vero, è vero. A meno che non sia, è vero, deve essere così. Una deve essere, due di queste tre devono morire a se stesse. Devono rinnegare se stesse. Tutte e tre se vivono per il regno di Dio. Vivere nel mondo è impossibile perché ognuno cerca se stesso. Quindi vivere insieme nel mondo diventa una cosa infelice. Perché c'è la tendenza a cercare se stessi. E allora si vuole prevalere sugli altri. E allora si soffre e si fa soffrire. Se invece uno è capace di rinnegare se stesso, allora può vivere insieme a un altro. Allora può vivere l'unità, come vedremo nel brano seguente. Allora la sua vita diventa gloria di Dio. Non sono del mondo come io non sono del mondo. Così si dovrebbe poter dire di ciascuno di noi. Non sono del mondo. Cioè io non vivo alla maniera del mondo. Non conformatevi al secolo presente, diceva San Paolo, la stessa cosa, no? E allora vediamo che c'è un po' da lavorare nel nostro cuore, da abituarci, da fare molti esercizi piccoli, ma con perseveranza, piccoli esercizi, a cercare la gloria di Dio, a mettere dentro questa parola, questa frase nella nostra mente. Quando prendiamo decisioni, cosa serve la gloria di Dio? Anche se mi costa. Contattami nella verità. Fa che diventino una manifestazione, una rivelazione del tuo volto. La tua parola è verità. E questa parola, questa frase, Gesù la dice, credo che la vorrebbe dire per tutti i battezzati, non solo per i preti, per le anime consacrate. Tutti i battezzati sono anime consacrate. Dal momento che abbiamo deciso di accogliere Gesù, siamo consacrati nella verità, nella parola del Padre, che è Gesù, e che è tutto quello che Gesù ci ha detto. La tua parola è verità. La parola di Dio è manifestazione dell'amore di Dio. La parola di Dio è ciò che dura nei secoli. E quindi questo consacrali nella verità, la tua parola è verità, che è una preghiera di Gesù al Padre, perché noi rimaniamo sempre fedeli alla sua parola, la viviamo, la mettiamo in pratica continuamente, tanto da diventare incarnazione della parola di Dio. Per questo, ripeto, c'è necessaria meditazione, molto ascolto, e c'è necessario anche condividere le esperienze con i fratelli, perché da loro possiamo imparare tanto a mettere in pratica la parola di Dio. Quindi se sentiamo come i nostri fratelli la mettono in pratica la parola di Dio, ecco che questo diventa luce e forza anche per noi. Per questo gli incontri di gruppi di cristiani, dove c'è dialogo sulla parola di Dio, dove c'è esperienza di parola di Dio, sono molto preziosi, sono raccomandati saldamente dalla Chiesa, dall'autorità della Chiesa, e sono veramente un luogo di vita per i cristiani. Qui è molto importante cercarsi un gruppo, una famiglia spirituale, diremmo, cioè un gruppo dove poter avere questo cambio di esperienze, dove poter ascoltare l'esperienza degli altri sulla parola di Dio. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. I discepoli di Gesù non sono del mondo, però Gesù li manda nel mondo. È lui stesso che li manda nel mondo. Essi si sono lasciati consacrare, cioè separare dal mondo, per lasciarsi formare, trasformare da Gesù. Ed ora che non sono più del mondo, perché il loro cuore viene da Dio, c'è nel loro cuore l'amore di Dio, Gesù li manda nel mondo. E come li manda? Direbbe Gesù, io li mando come agnelli in mezzo a lupi. Cioè ci manda là dove veniamo sbranati. Gli agnelli in mezzo ai lupi non sono rispettati. Gli agnelli in mezzo ai lupi sono odiati dai lupi, però diventano il nutrimento dei lupi. La vita dei discepoli di Gesù è preziosa per il mondo, perché per il mondo è sale, è luce, è vita, anche se il mondo li odia. come agnelli in mezzo ai lupi, non perché diventino lupi, ma perché rimangano agnelli. E vivendo come agnelli, cioè come persone miti, senza spirito di pretesa, senza vantarsi ricchi, senza pensare a se stessi, loro mostrano al mondo che esiste una vita diversa, che si può vivere anche nella pace, che si può vivere anche nell'amore, nella concordia, nell'unità. Come agnelli in mezzo ai lupi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, dirà ancora Gesù risorto il giorno di Pasqua. Come il Padre ha mandato me, e il Padre ha mandato Gesù, come luce nelle tenebre. Così Gesù manda noi, là dove nessuno ci vuole, là dove il nostro essere fedeli a Dio è rifiutato. Però mandandoli nel mondo, Gesù non li manda allo sbaraglio. Per loro io consacro me stesso. Gesù si impegna proprio fino all'ultimo a vivere per i suoi discepoli. Per loro io consacro me stesso. Oppure si potrebbe anche tradurre, per loro io santifico me stesso. Cosa vuol dire santificarsi? Santo dovrebbe significare qualcosa che non dipende dalla terra, ma che dipende da Dio, dal cielo. Quindi santificarsi vuol dire vivere in modo tale da non reagire a quel che succede sulla terra, ma da reagire a quel che c'è nel cuore di Dio. Quindi si potrebbe dire che santificarsi vuol dire ubbidire a Dio. Fare tutto ciò, quello che Dio dice di fare, non fare nulla di ciò che Dio non dice. Santificarsi è piena obbedienza, quindi per loro io ubbidisco al Padre. Per loro io mi metto in pieno atteggiamento di dipendenza dal Padre. Gesù cerca di essere solo del Padre, a favore dei discepoli che sono nel mondo, che sono in pericolo, a favore dei discepoli che sono rifiutati dal mondo. Per loro io consacro me stesso. Questo è intercessione di Gesù. La preghiera, la sostanza della preghiera di Gesù, la sua obbedienza al Padre, il dono della propria vita al Padre, perché siano anch'essi consacrati nella verità, ripeto. La preghiera di Gesù quindi non è tanto le parole che lui fa, che lui dice. E il Padre ascolta anche le parole, ma queste parole sono accompagnate dallo spazio della vita. Per loro io consacro me stesso. La sua preghiera per gli apostoli, per i discepoli, è questo: offrire se stesso, offre il proprio corpo e la propria anima all'obbedienza a Dio. E qui credo che possiamo imparare molto anche noi, che siamo membri del corpo di Cristo, in modo che possiamo dire anche noi, per loro io consacro me stesso, per gli altri discepoli, a favore di tutta la Chiesa, io offro me stesso all'obbedienza a Dio. Per loro questa è la mia preghiera. Pregare anche ore, dir su orazioni anche ore, se non c'è l'offerta a Dio della propria vita, della propria obbedienza, è una menzogna. Non ci dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà. La preghiera vera è l'obbedienza a Dio. E se noi offriamo questa obbedienza a Dio, Lui la può operare. Allora vengono ascoltate anche le nostre intenzioni. Per loro io consacro me stesso. Rileggetevi ancora il brano in silenzio, scoprite qualche parola più viva per voi, masticatela, ruminatela, e così sarete riempiti di Spirito Santo e potrete ancora di più offrirvi all'obbedienza al Padre.